un'indicazione della norma penale che abbiamo parlato, dobbiamo procedere innanzi ed esaminare i modi concreti di applicazione della legge, di attuazione della legge, della realtà sociale alla quale appunto la norma penale anche questo proposito, quindi possiamo parlare di un processo di attuazione, di concretizzazione della norma. Ma se parliamo, penso possa essere tutto chiaro, un punto di differenza. Naturale ricollegarsi ad un soggetto e ad un oggetto, ad una persona e ad un bene della vita sociale, della cui integrità la norma si deve fare carico, della cui giusta attribuzione al soggetto la norma si deve dare carico. Perché quando parliamo di concretizzazione o subordinazione della norma, intendiamo dire, come abbiamo chiarito, che la norma non è mai un astratto comandamento emergente nella vita sociale, ma è un criterio di valutazione intorno alla giustizia di certe situazioni, di certi interessi, di certi rapporti tra i soggetti e i beni e valori della vita sociale. Quindi quando diciamo concretizzazione e comunicazione, noi intendiamo mettere in rilievo questo, che il comando della norma in realtà si incarna nei soggetti nei quali e per i quali quel comando diventa, a seconda dei punti di vista, o un diritto o un obbligo, con riferimento ai beni e valori della vita sociale che devono essere equamente diventata soggetto con riferimento a contenuti della vita sociale, a beni della vita sociale, ma non ancora siamo giunti al momento nel quale la norma effettivamente vive applicandosi alla realtà. Quindi dobbiamo considerare logicamente il momento nel quale in un atto, in una posizione, in una situazione del soggetto si fa riferimento alla norma ed essa viene in concreto applicata. E questo evidentemente vale, questo avviene anche al di fuori di una qualsiasi contestazione che dia luogo, per così dire, ad una applicazione di autorità della legge, come accade quando essa viene dichiarata applicabile e viene applicata dal giudice con una sentenza. Anche il concreto godimento di un diritto, l'esercizio di un diritto, nella consapevolezza di essere titolare di questo diritto, di avere dalla propria parte una norma da fare valere come un possesso, un bene, una garanzia della vita sociale, anche questa è una applicazione e una applicazione consapevole del diritto. Io dono del mio diritto di proprietà, lo esercito, questo diritto, nella consapevolezza che le attività che io svolgo, attraverso le quali fruisco del bene oggetto del diritto di proprietà, è in conformità di una legge, quindi io applico pacificamente, senza contestazione, una legge, ne faccio, qui vedete, in concreto veramente un modo di essere della mia vita personale nell'ambito della vita sociale. E parimenti, se io osservo un obbligo giuridico, se adempio ad un comando del diritto che è diventato nella forma di obbligo un modo di essere della mia personalità, un patrimonio della mia personalità, se io osservo il comando nella consapevolezza della esistenza e della validità della norma che disciplina la mia azione, ebbene quello è un modo, ancora una volta, pacifico, non contestato, di applicare, di tradurre la norma di diritto nella realtà. Tutta la vita del diritto in definitiva è fatta di questa vita. E c'è logicamente una continuità tra questo presentarsi del diritto come del diritto obiettivo, come diritto soggettivo
ed obbligo inerenti a situazioni della vita sociale, e il vivere in concreto il diritto godendo, il diritto obiettivo, godendo, esercitando il mio diritto soggettivo, adempiendo il mio obbligo giuridico. E questo, diciamo, avviene nella normalità delle cose, ma avviene in maniera spiccata, in un modo tutto specifico, quando la attribuzione di un significato, di un valore giuridico alla mia azione, al mio atteggiamento nella vita sociale è frutto di una dichiarazione del diritto a seguito di una contestazione, cioè quando si tratta di quella applicazione giudiziale del diritto alla quale abbiamo avuto occasione di accennare in maniera abbastanza approfondita nelle lezioni precedenti, quando abbiamo descritto fino alle sue ultime manifestazioni il processo di subiettivazione della norma penale, quando abbiamo visto come nella fase finale di vita della norma il diritto alla integrità di certi beni si esercita dando luogo alla applicazione della pena, che è appunto il modo concreto per esercitare in forma compensativa il diritto che è riconosciuto dalla norma penale. Quindi vi sono i casi nei quali il quesito intorno a quello che è il diritto, quindi al valore giuridico delle situazioni della vita sociale, non è proposto dal soggetto stesso, il quale non dà esso risposta a questo quesito, ma è proposto ad un giudice il quale dà per parte sua la risposta al quesito intorno al significato giuridico di quella situazione. Quindi, per così dire, passiamo da una applicazione incontestata e pacifica del diritto da parte del soggetto stesso che gode diritti soggettivi o adempie obblighi giuridici, ad una applicazione contestata, cioè ad un caso nel quale il soggetto non può rispondere da sé intorno al diritto da far valere in quella situazione, ma deve rivolgersi al giudice che chiarirà il diritto, che definirà quid iuris della situazione che va giudicata e trarrà le conseguenze di questo giudizio mediante l'applicazione della norma. E applicazione della norma
vuol dire in prima linea interpretazione della norma. Io credo che sia utile di parlare, come abbiamo fatto, in prima linea di una applicazione della norma, perché di questo in realtà si tratta, di dare alle realtà della vita sociale, con o senza contestazione, con o senza intervento di un giudice, la loro veste giuridica, per dire che cosa esse significano e valgono per il diritto, cioè compiere quel ricongiungimento di valore e fatto di ordinamento giuridico e realtà sociale, che è propriamente la finalità del diritto, che cresce, che si sviluppa, che si afferma con l'intento di dominare e di ricongiungersi perciò con la vita sociale. Ma questo evidentemente comporta un lavoro di interpretazione della norma, che è un lavoro assai complesso, assai più difficile che non possa apparire a prima vista, perché una norma può apparire a primo sguardo chiara ed univoca, ma se poi si approfondiscono le cose, si accorge che anche la norma più chiara sempre o quasi sempre propone dei problemi di interpretazione, propone dei problemi di chiarificazione del contesto. Ma qui vorrei fare alcune precisazioni. Una riguarda i soggetti che procedono a questo atto importante che è la interpretazione della norma, che giungono a coglierne quel profondo significato, la cui comprensione è il presupposto indispensabile per l'applicazione della norma, cioè per l'assolvimento della funzione propria del diritto, che è di applicarsi alla realtà e di qualificare. Ora, i soggetti che si ripiegano sulla norma, che riflettono sulla norma per definirne il significato, sono molteplici. Quindi interprete non è soltanto il giudice, anche se non v'è dubbio che il giudice è l'interprete per eccellenza, ed è l'interprete per eccellenza perché proprio al giudice è conferito in esclusiva
il compito di applicare la legge. Quindi nel giudice il processo di interpretazione è tanto più naturale, è tanto più rilevante, in quanto è lo strumento che mi deve adoperare per realizzare, in caso di contestazione, l'applicazione del diritto, per ricongiungere il diritto subiettivo con la realtà concreta, con il singolo episodio di vita di fronte al quale ci si trova. Ma altri soggetti, in modo meno rilevante e meno continuo, si applicano alla interpretazione della norma. E quindi va ricordato che vi è un processo di riflessione, vorrei dire un processo critico, un processo di riesame della norma da parte dello stesso legislatore. Il legislatore è talvolta insoddisfatto dei significati che alla norma vengono attribuiti dagli interpreti, i giudici, i quali hanno il compito di applicarla, quindi è insoddisfatto della applicazione della norma, del diritto, del colorito giuridico che viene dato ai fatti della vita. Cioè quando il legislatore sovrano, il potere che emana ed esprime in sé le norme, ha l'impressione che la libera attività interpretativa del giudice porti lontano dal significato vero che esso ha attribuito alla norma emanata, vi riflette su, vi medita su e emana una nuova norma che si chiama interpretativa, cioè esprime in forma normativa il suo giudizio sulla situazione da regolare. Si tratta in realtà di una vera e propria norma, si tratta in realtà di una norma nuova che viene peraltro legittimamente ricollegata ad una norma precedente della quale tende a chiarire, precisare, imbrigliare per così dire il significato per non lasciare degli spazi arbitrari o ritenuti arbitrari attraverso i quali l'interprete giudice, l'interprete che deve applicare possa far passare propri contenuti interpretativi. Quindi c'è un modo di capire la norma che approda ad una precisazione nella forma di un'altra norma che si assume più chiara, anche se essa inevitabilmente è destinata ad essere a sua volta interpretata, perché il passaggio attraverso l'anello della catena che è costituito dall'interprete giudice inevitabile, e quindi anche la più autorevole, reiterata e chiara manifestazione di volontà del legislatore, non impedisce, non esclude l'intervento di quell'organo di mediazione certificatrice che è appunto l'organo della giustizia. Poi vi sono altri interpreti della norma. Anche questi non sono soggetti che applicano direttamente la norma, sono semmai soggetti che aiutano ad applicare, vorrei dire che concorrono ad interpretarla per renderne possibile la migliore e più giusta applicazione. Anche questi sono degli interpreti in un senso depotenziato. Non sono gli interpreti al massimo della loro capacità, quali sono i giudici ad un tempo interpreti e realizzatori della norma, uomini che applicano la norma, sono soltanto degli indagatori, dei ricercatori del significato della norma, alla quale attribuiscono una certa portata, un certo contenuto, ma non avendo essi il compito di applicare questo significato alla realtà e quindi di definire veramente la situazione dal punto di vista del fatto. Sono però degli organi importanti, concorrenti nel lavoro di interpretazione giudiziale, sono gli studiosi, sono gli scienziati, sono i giuristi che riflettono sulle norme, non perché essi ne debbano fare direttamente uso ai fini dell'applicazione, ma per fornire un contributo importante di chiarezza di idee, di chiarezza di significato ai giudici ai quali è demandata l'applicazione della norma. E infatti il giudice interprete, come ovviamente fa riferimento alle eventuali norme di interpretazione autentica, come si dice, cioè alle norme interpretative del legislatore che li prende in esame come norme da valutare, così si riferisce per aggiungere scienza a scienza alle elaborazioni della dottrina per trarre da essa aiuto per la migliore applicazione della norma. Vorrei dire un'altra cosa, perché fin qui abbiamo parlato di interpretazione della norma ai fini dell'applicazione. E quindi abbiamo certamente considerato due elementi, due dati che sono distinti, ma sono poi destinati a congiungersi. Da un lato la norma, dall'altro il fatto, la concreta situazione della vita sociale. La norma che deve investire la realtà, combaciare con la realtà, e la realtà che viene ricondotta, come dicono i giuristi, che viene sussunta, per così dire, fatta propria, attratta da una norma che ad essa si ha. Ora, se il processo è un processo di applicazione, di combinazione, di congiungimento di due termini, evidentemente vi deve essere una sorta di compatibilità tra diritto e fatto. Cioè, il diritto nel suo significato e contenuto non si applica arbitrariamente ad un qualsiasi dato della realtà. Si applica a quel dato della realtà, a quel momento, a quel frammento della realtà sociale al quale esso fa logicamente riferimento. Quindi vi deve essere una aderenza del diritto al fatto al quale deve essere applicato. E vi deve essere logicamente una aderenza del fatto al diritto al quale deve essere riferito. Quale è quindi il significato giuridico da dare a questo fatto? Questo significato giuridico evidentemente richiede l'accertamento della sintonia, della simpatia tra il diritto ed il fatto. Bisogna chiarire che quello è proprio quello è il fatto al quale il diritto fa riferimento. E questo significa evidentemente capire il fatto in tutto il suo significato, in tutte le sue articolazioni, penetrare nelle pieghe dei fatti della vita sociale che attendono di essere investiti e, per così dire, fatti propri dal diritto. E quindi, benché la interpretazione della norma abbia una particolare evidenza, in quanto si tratta di penetrare in quelle che sono sovente le oscurità del diritto, soprattutto nel trascorrere del tempo, è vero che analogo processo di penetrazione del significato deve essere compiuto anche per quanto riguarda il fatto. A nulla varrebbe conoscere il significato della norma sull'omicidio se non sapessimo come fatto, come articolato, in quale struttura tipica si manifesta il fatto al quale quella norma deve essere applicata. Si tratta quindi di conoscere la realtà non meno di quanto non importi conoscere il valore, cioè il diritto, che questa realtà deve qualificare. E questo, come vedremo, è tanto più vero quanto più vengono in evidenza, al di là della inevitabile astrattezza del diritto, in tutta la loro importanza, i dati concreti, soggettivi e oggettivi del fatto che deve essere giudicato. Infatti voi cogliete questa corrente di pensiero che tende il più possibile alla, si dice, individualizzazione anzi della applicazione della norma penale, cioè una corrente di pensiero che trova sì di decisiva importanza il chiarimento sul significato della norma, ma trova di pari importanza, dico perlomeno di pari importanza, non solo di conoscere il fatto per poterlo mettere nella casella del diritto che adesso legittimamente si riferisce, ma conoscere il fatto in tutte le sue componenti oggettive, soprattutto il fatto come azione dell'uomo in tutte le sue componenti soggettive, che valgano ad illuminare, a far comprendere veramente che cos'è questo frammento di realtà, perché l'applicazione di diritto che ad essa si fa sia un'applicazione adeguata.